In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Il nostro mondo è agitato come un mare in tempesta. Questa domenica ci presenta Cristo che signoreggia il mare e i flutti. Occorre fiducia in Lui e costanza da parte nostra. E l'Apostolo Paolo ci dice che si sta preparando un mondo nuovo.
Signore e luce delle genti, abbi pietà di noi. Cristo, Salvatore del mondo, abbi pietà di noi. Signore, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, che nel battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Preghiamo. Rendi salda, o Signore, la fede del popolo cristiano, perché non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che Tu sei presente e ci accompagni nel cammino della storia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Gesù calma il mare in tempesta, la fede in Lui ci fa vincere le difficoltà che la traversata della vita comporta.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Abbiamo dato inizio in questa domenica al tempo ordinario. Tempo ordinario che nel quale ci accompagnerà il Vangelo di Marco fino all'inizio dell'Avvento, tempo poi che ci introduce al Natale. E questo tempo ordinario inizia non in maniera così semplice, ma con un invito molto, molto bello da parte del Signore. Il Signore con i Suoi discepoli, ormai è sera, congeda la folla e dice ai Suoi discepoli: «Prendiamo la barca
e andiamo all'altra riva. Non sono soli, con loro ci sono altre barche. All'improvviso una tempesta scuote gli animi dei suoi discepoli. Questo esempio, passare all'altra riva, è un esempio molto importante per noi. Il Signore ci chiede nella nostra vita, nella nostra fede, di attraversare anche l'altra riva, di andare dall'altra parte. Ci accorgiamo di una cosa, che parlando, facendo un discorso umano, umanamente crescendo, ci accorgiamo che non possiamo sempre rimanere gli stessi, ma la vita a volte ci chiede di affrontare degli ostacoli, ostacoli che ci chiedono a sua volta di crescere e di maturare. Quindi di fronte a delle difficoltà, di fronte a delle situazioni, siamo chiamati a fare un passo in avanti, un passo che a volte va anche contro quello che noi siamo, perché ci invita a dover cambiare un aspetto di noi, sempre però in maniera positiva, maturando per affrontare questa situazione. A volte, ritornando adesso ad un discorso di fede, consideriamo la fede come una nozione compresa da bambino. So chi è Dio, so quali sono, non so, i 10 comandamenti, so quali sono un po' le regole o i precetti da dover osservare, so dove sbaglio, so dove non sbaglio. E penso che la fede sia quello, sia un insieme di nozioni. E quindi nel mio cuore dico, io il Signore ci credo in Lui, gli voglio bene, penso di essere almeno un cristiano sulla carta di essere. La fede non è staticità. La fede non è una nozione compresa, come può essere una lezione fatta a scuola e lì la archiviamo nel nostro cervello, ma è un divenire. Il Signore è colui che non ha dove posare il capo. Sapete cosa significa? Il Signore è colui che viaggia, va sempre in avanti. Quindi il discepolato, noi che siamo i suoi discepoli, è una divenire e in progressione. Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di passare all'altra riva. Chiede a noi, nel nostro cammino di fede, di fare dei passi in avanti, di far sì che la nostra fede possa crescere. Quello che comunemente chiamiamo conversione. A volte però facciamo un errore un po' piccolo. Sì, il termine conversione significa cambiamento di rotta nel suo significato vero e proprio, quindi significa prendere una direzione, seguire una direzione, all'improvviso prenderne un'altra. Però a volte pensiamo che questo cambiamento di rotta sia un distruggere quello che c'è stato prima, un dire no al passato e iniziare un futuro diverso. Invece non è così. Il Signore non dice no al nostro passato, non dice no a quello che siamo. Faccio un esempio semplicissimo. Paolo, San Paolo, prima di diventare, diciamo, della sua conversione, era Saulo. Con la sua conversione ha iniziato e ha chiesto che fosse chiamato Paolo. Saulo e Paolo, anche se sono due nomi diversi, sono la stessa persona. San Paolo, che era un ottimo ebreo, è diventato un ottimo cristiano. Cosa significa? Quello che era prima, tutto quello che aveva compreso nella sua fede ebraica, l'ha poi sì ripulito, sì rimodellato, ma portato nella nuova fede, quella cristiana, nel seguire il Signore. Il Signore si è servito della dinamicità, della potenza di quest'uomo che era già prima, per poi conservarla dopo ed esprimerla in maniera diversa. Questa è la conversione, utilizzare ciò che è già positivo in noi, però utilizzarlo in meglio e nella fede. Non è nulla di netto, non dobbiamo tagliare quasi nulla con il passato, ma il Signore già nel passato con noi già lavorava e benedice quelle che sono già le nostre qualità e le nostre lodi. A volte però noi abbiamo paura di fare questo passaggio, sapete perché? Perché sulla nostra barca abbiamo fatto salire un Cristo a nostro uso e consumo, un Dio, un Gesù che non ci dà tanto fastidio. Io credo in te, però tu ti prego, non entrare nella mia sfera privata, resta lì, non mi infastidire tanto. Facciamo un mutuo accordo, io ti do questo, tu ogni tanto, quando ti ricordi di me, dammi pure quella, un'altra cosa. Non è così. Dio deve darci fastidio. Dio deve essere fastidioso della nostra vita, perché il suo è un fastidio che ci fa crescere, il suo è un fastidio che ci pone sempre di fronte alla nostra coscienza e ci domanda: a che punto è la tua fede? Dai spazio al tuo corpo spirituale? Dai del tempo alla tua preghiera? Hai un'attenzione, non dico una venerazione verso di me, perché Dio non lo dobbiamo venerare, ma ti curi anche la tua fede, curi anche quell'aspetto di te che è importante per la tua crescita, perché sapete cosa succede poi se non curiamo la nostra fede? Quando arriveranno le tormente, quando arriveranno le tempeste, diremo questo: Dio mi sta punendo, Dio mi ha punito, Dio mi ha abbandonato, Dio non mi ama, non mi considera e sembra che dormi. Invece non è così. Il Signore sì, dormiva su quella barca, ma dormiva per dare un esempio ai discepoli. Lui si è incarnato, è diventato uomo. Facciamo questa considerazione. Se è diventato uomo vuol dire che apprezza in maniera grande la nostra umanità. E se in quella tempesta dormiva, significa che noi discepoli abbiamo tutte le capacità e tutte le possibilità per superare le tempeste. Dobbiamo soltanto sapere e capire che se lui per un attimo è assente, non ci sta abbandonando, ci sta solo dicendo: vai, ce la puoi fare, hai tutte le capacità. Per questo svegliandoci dice ai discepoli: ma allora non avete ancora fede? Allora se questa domanda oggi ci viene rivolta anche a noi, diciamo umilmente: Signore, non abbiamo ancora fede, abbiamo ancora bisogno di te, abbiamo ancora bisogno dei tuoi fastidi, abbiamo ancora bisogno della tua presenza che ci interpella, abbiamo ancora bisogno della tua presenza che a volte può essere noiosa, ma che ci deve essere, perché solo in questo modo saremo capaci di arrivare sempre all'altra riva. E apprezzeremo, nel momento in cui saremo giunti, apprezzeremo Dio perché ci darà le possibilità di poterlo fare, ma ci sentiremo anche uomini diversi, capaci di vivere la vita in maniera diversa e di non vedere le sofferenze che ci sono come un peso, una spada di Damocle posta sulla nostra testa, ma soltanto delle difficoltà che basta un niente, che si possono superare.
All'inizio della Quaresima noi abbiamo interrotto la lettura continua del Vangelo di Marco per vivere insieme le celebrazioni quaresimali, per vivere insieme le celebrazioni pasquali, tutto il tempo pasquale, con la Domenica della Trinità, con la Domenica del Corpus Domini, si sono concluse queste festività pasquali e quindi noi da quest'oggi, ricominciando dalla 12ª Domenica del Tempo Ordinario, noi riprendiamo a rileggere il Vangelo di Marco, il quale vuole offrire a noi l'opportunità di rispondere alla domanda seria, all'interrogativo importante della vita: chi è Gesù di Nazareth? Per cui, riprendendo questa lettura continua di San Marco, noi dobbiamo avere, diciamo, come motivo di fondo questo interrogativo. Dobbiamo imparare a dare una risposta personale all'interrogativo: chi è Gesù Cristo? Chi è Gesù di Nazareth? Chi è Gesù Cristo per me? E allora questa sera ci viene presentato questo passo famoso della tempesta sedata. Le riflessioni potrebbero essere tante, mi limito particolarmente a tre riflessioni, a tre domande utili per la nostra vita spirituale. La prima affermazione che fa San Marco è la seguente: Gesù disse, venuta la sera, disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Questo lo dice San Marco, che è un discepolo di San Pietro. Perché dico questo? Perché ha un significato. Noi siamo invitati da Gesù Cristo, così come i discepoli, a passare all'altra riva. Immediatamente noi possiamo immaginare che è un invito a riflettere sulla nostra morte. Ben venga che nella nostra vita abbiamo come orizzonte della nostra esistenza il pensiero della morte, perché il pensiero della morte e la meditazione serena, tranquilla, cristiana sulla morte può essere di grande utilità per meglio vivere in profondità la nostra vita qui sulla terra. Però non voglio qui stasera parlare della morte, di questo passaggio all'altra vita, questo passaggio alla riva definitiva della nostra esistenza. Invece il pensiero è a quei passaggi che necessariamente, continuamente dobbiamo operare nella nostra vita. Vi dicevo che San Marco è discepolo di San Pietro. San Pietro lo conosciamo come uomo duro, forte, deciso, convinto delle sue cose, per cui poi sappiamo bene che anche negli scritti evangelici sono riportate alcune sue fragilità e cadute, momenti in cui si è lanciato con tutto se stesso dicendo io non farò mai qualcosa e immediatamente, poco dopo, lo fa. Quindi un uomo che per certi versi era molto convinto, era molto deciso, era convinto di essere già un uomo maturo, un uomo arrivato, e ha dovuto poi operare nella sua vita continui cambiamenti, continue conversioni. E allora quando il Signore Gesù dice ai suoi discepoli passiamo all'altra riva, questo ordine significa anche per noi esattamente questo. Noi dobbiamo pensare alla nostra vita e alla nostra vita di fede non come a un traguardo raggiunto, per cui la fede è un qualcosa che dà staticità alla nostra vita, dà stabilità, per cui dobbiamo ripetere il già vissuto. Al contrario, la nostra esperienza di fede è la fede in cui il nostro maestro è colui che non ha dove posare il capo, per cui è un itinerante, un pellegrinante, è un pellegrino, è un uomo che raggiunge sempre nuove mete. Se noi vogliamo essere fedeli discepoli di questo maestro, dobbiamo anche noi continuamente nella nostra vita operare dei cambiamenti nella direzione che il Signore attraverso il Vangelo e la Chiesa ci indica. Per cui la prima riflessione che si trasforma in una domanda: quali sono i cambiamenti che noi dobbiamo in questo momento, in questo frangente particolare della nostra vita, operare per essere fedeli discepoli del Signore? Poi la seconda riflessione: e congedata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. Sarebbe interessante andare a capire questo inciso, così com'era, cioè i discepoli prendono Gesù nella loro barca così com'era. Si potrebbero fare tante ipotesi, noi cerchiamo di utilizzare questa espressione del Vangelo di Marco per la nostra vita spirituale. Se noi, prima cosa, dobbiamo operare dei cambiamenti nella nostra vita, dobbiamo, secondo ordine del Signore, prendere Gesù Cristo nella nostra vita così com'è. Che significa? Significa che i discepoli avevano una tentazione, ma questa stessa tentazione l'abbiamo anche noi. Noi siamo ben disposti nei confronti di Gesù a farlo entrare nella nostra vita a condizione che Gesù Cristo la pensi come noi, che Gesù Cristo abbia una determinata caratteristica che è quella confacente ai nostri desideri. Per cui noi assistiamo a questo fenomeno particolare, di tanto in tanto c'è qualche studioso, qualche romanziere, qualche persona che trova qualche codice particolare per cui ci vuole insegnare ed illustrare qual è il vero profilo, qual è la vera identità di Gesù Cristo. Un'identità che la Chiesa cattolica, cattiva, perfida, vuole nascondere al mondo, ma finalmente arriva un illuminato, arriva una persona importante, un grande studioso illustre, che ci dice: noi vi diciamo chi era veramente Gesù Cristo, quello che la Chiesa ha voluto nascondervi, e la Chiesa quindi vi inganna perché non vi comunica il vero volto e la vera identità di Gesù Cristo. Noi dovremmo essere molto più umili e dovremmo decidere nella nostra vita non di accogliere un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, non un Dio taroccato dall'ultimo illustre studioso, un Dio, lo dico dall'altra parte, diciamo pensando ad altro, non taroccato dall'ultima devozione che qualche uomo carismatico immagina di poter utilizzare con questo carisma per poter dare il vero volto di Dio. Noi dobbiamo accogliere il Gesù Cristo della Chiesa, il Gesù Cristo dei Vangeli, il Gesù Cristo che da 2000 anni con fede, costante, la Chiesa comunica e propone, annuncia agli altri. Dovremmo essere talmente umili di accogliere Gesù nella nostra vita così come è. Allora la seconda domanda, la prima, in cosa dobbiamo operare un cambiamento nella nostra vita? Due, quale immagine taroccata di Gesù Cristo noi dobbiamo eliminare dalla nostra esistenza? Il terzo punto, ci fu una grande tempesta e le onde si rovesciarono nella barca. È paradossale, si accoglie Gesù nella propria barca, immediatamente Gesù sale sulla barca, Gesù si addormenta, si rende non presente e cominciano le onde, una grande tempesta che mette in pericolo la stabilità della barca stessa. E chiaramente è un qualcosa che va in controtendenza rispetto alla nostra convinzione. Noi siamo convinti che accogliere Gesù Cristo, diventare i suoi discepoli, ci preserva da ogni male, ci preserva da ogni pericolo, ci preserva da ogni dolore, da ogni sofferenza, da ogni tempesta. Questo, lo ripeto, lo dirò sempre, Gesù Cristo non ce l'ha mai promesso. Gesù Cristo, il Dio di Gesù Cristo, non ci inganna, non ci ha mai detto che noi, nel momento in cui aderiamo con fede al suo insegnamento, aderiamo a Lui, diventiamo Suoi discepoli, noi siamo preservati dalle tempeste e dal male. Questo il Dio di Gesù Cristo non lo ha mai promesso a nessuno. Certamente, diversamente, ci promette che in ogni difficoltà sarà al nostro fianco, sarà con noi. E allora noi dovremmo, in forza dell'insegnamento del Vangelo di questa sera, essere capaci di comprendere che noi dobbiamo affrontare il serio caso della nostra vita, nel senso che dobbiamo affrontare con virilità, con coraggio la nostra vita, che è fatta di momenti estremamente entusiasmanti, belli, soddisfacenti, ed è fatto di momenti in cui noi andiamo in crisi, facciamo esperienza della nostra fragilità, facciamo esperienza della provvisorietà e della precarietà. Tutto questo in modo virile, con grande coraggio da uomini, lo dobbiamo assumere. E di fronte alle difficoltà della vita non dobbiamo pensare ad una fede magica che ci risolve i problemi, ma dobbiamo fare esattamente quello che il Signore ci ha detto, impegnarci. Noi siamo chiamati a collaborare e a vivere la nostra vita dando le risposte umane e intelligenti ai problemi che siamo chiamati a vivere nella nostra vita. Per cui questa idea un po' ingenua, infantile, non cristiana, che Dio eliminerà tutte le sofferenze dal mondo se noi gli proponiamo qualche preghiera particolare, è un'idea non cristiana. Allora l'immagine che ho nel mio cuore e nella mia mente è la seguente. Se le sofferenze fanno parte della vita, noi o chiediamo a Dio di eliminare tutte le sofferenze e di eliminare la morte, e questo Gesù Cristo non l'ha fatto suo, questo progetto. Infatti è andato incontro alla sua morte e ci ha donato la risurrezione dopo la nostra morte. O chiediamo al Signore di saper affrontare con forza le sofferenze. L'immagine è la seguente. Se noi siamo chiamati a percorrere le strade della vita e siamo a piedi nudi, noi o possiamo chiedere che qualche buon governante, qualche buon presidente della Repubblica, qualche buon monarca decida di mettere tappeti su tutte le strade del mondo, o è molto più semplice fare questo, indossare delle buone scarpe per poter calcare le strade di questo mondo. Cosa voglio dire? Sono due le possibilità. O chiediamo a Dio di eliminare tutte le sofferenze, non sembra rientrare nel suo progetto, allora la cosa intelligente è fare questo, mettere delle buone scarpe ai nostri piedi, che significa fortificare il nostro cuore, renderlo adatto e capace ad affrontare le difficoltà della vita. Per cui non chiediamo ad ogni piede spinto interventi straordinari di Dio perché modifichi l'esterno, le realtà esterne alla nostra esistenza, chiediamo il miracolo che il Signore ci concede e vuole concederci, il miracolo di trasformare il nostro cuore, di sedare la tempesta che è nel nostro cuore. Impegniamoci quotidianamente a chiedere questo al Signore, chiedere al Signore di avere un cuore sereno, capace di affrontare le difficoltà e le tempeste della vita. Noi, facendo questo, chiedendo questo al Signore, scopriremo che avremo la forza, la capacità di affrontare con serenità le naturali difficoltà della vita e saremo capaci poi di essere presenza benefica per i nostri fratelli, per le persone con cui noi viviamo. E allora chiediamo al Signore questo grande miracolo di sedare la tempesta che è nel nostro cuore. Fratelli e sorelle, ogni volta che si alza la tempesta nel mare della vita, siamo portati a gridare che tutto è perduto. Debolezza della nostra fede? Chiediamo al Signore che le onde del dubbio e dello scoraggiamento non ci sommergano.
Per la Chiesa, la barca di Pietro, perché pur sballottata dai flutti, sappia resistere alle forze del mare. Per la nostra umanità, perché nelle difficoltà della vita rivolga con fiducia il suo sguardo a Dio che salva, per i giovani alle prese con il pensiero moderno, perché sappiano resistere alle ideologie che mettono in pericolo la loro fede, per la nostra comunità, perché possa dare una testimonianza efficace a chi si trova nel dubbio.
Signore Gesù, tu hai calmato le onde del mare in tempesta e restituito ai discepoli la fiducia in te. Ascolta il nostro grido di aiuto e vieni in nostro soccorso. Tu che vivi e regni con il Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta a largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele. L'arco dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù. Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto, segui me. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo l'arco dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù. Saliremo in questa barca.